Buonasera. Oh. Buonasera, io sono Andrea De Logu, sono una ragazza di 30 anni, da 4 anni più o meno, e questa cosa si protrarrà per altri 4-5 anni, così, ad occhio. E la mia storia è raccontata in un libro dal titolo La Collina, edito Fandango. Lavoro tutti i giorni, insomma vado in diretta in radio su Radio 2 con un programma che conduco, con altri due pazzi. Dopodiché faccio parte del processo del lunedì, poi conduco Troppo Giusti, un programma di cinema, ovviamente di Marco Giusti. E tutto questo per me è bellissimo. Per alcuni di voi, giustamente, molto frivolo. Però per me è bellissimo. Contando che fino ai 18-19 anni mi veniva un attacco d'ansia di fronte a un testo scritto e che non riuscivo neanche troppo a parlare bene. Quindi tutto questo per me è la realizzazione di un sogno, la comunicazione a 360 gradi. Per fare tutto questo, diciamo così, ho attinto a un segreto che io oggi voglio condividere con voi, ci tengo davvero tanto, e il segreto è questo. Questo è il mio segreto. È un segreto molto particolare, qualcosa di diverso, qualcosa che forse... Ah, scusate, non l'avete capito, non l'avete letto. Allora, andiamo, non c'è... C'è problema. Questo è il mio segreto. Non si capisce, vero? Allora, forse così è meglio. Ho imparato di più dalla gente in rete, sui social e a scuola, perché sono dislessica. Era difficile prima, vero? Un po' frustrante quando qualcuno deve leggere in velocità o quando qualcuno deve leggere e voi non capite. Ecco, pensate che una persona dislessica, tipo come me, con questa sensazione ci vive tutta la vita. Io per tutta la vita mi sono sentita un po' stupida. Cioè in realtà non è ancora finita la mia vita, quindi anzi spero di poter andare avanti ancora un bel po'. Però insomma, per molti anni mi sono sentita un po' stupida. Io vi ho odiato, a ognuno di voi, anche a voi che ci state guardando da casa su Periscope. Io vi ho odiato profondamente perché voi sapevate le tabelline, voi riuscivate a declinare ogni verbo, voi sapevate leggere in classe ed era incredibile e io vi odiavo. Adesso ho smesso di odiarvi, però prima vi odiavo tantissimo e odiavo anche le mie professoresse, però poi ho capito che non era colpa poi di nessuno, ecco, non era colpa vostra, non era colpa delle professoresse, anche se un giorno alle medie, se mi ricordo bene, ho perso il primo posto per un concorso regionale di temi per i troppi errori. Quindi mi fece arrivare seconda. Mi convocò la mia professoressa e mi disse che si era vergognata tantissimo nel dover ammettere che era stata la mia professoressa di italiano. Questa cosa mi sconvolse perché, anche se non ero ancora al corrente di essere dislessica, pensavo, ok, ma mi scusi, ma il tema andava bene, quindi il tema l'avevo creato io. Il problema erano gli errori, però gli errori li ho fatti perché lei non è stata in grado di insegnarmi che errori non fare. Quindi il problema non era il mio. Avrei dovuto rispondere semplicemente, ma come si permette, professoressa? L'errore è suo, non mio. Per quale motivo mi sta giudicando? Ma non lo feci perché, come ho detto poc'anzi, avevo dei problemi nel parlare. Infatti, anni dopo, ho spesi 50 euro l'ora, per molti mesi, per risolvere questo piccolo problema della R che adesso mi vanto molto nel dire. Ramazza, correre, rosa, ora. 50 euro spesi molto bene. Grazie, questo era molto importante ricordarvelo perché poi i soldi erano anche dei miei genitori. Ho cercato di allinearmi un po' agli standard, quindi ho cercato di ridimensionare un po' tutti i miei sogni. E vabbè, questa cosa non è bella, perché un bambino dovrebbe sognare sempre in grande, dovrebbe sempre cercare di volere il massimo, di fare l'astronauta o di fare l'attore famoso o che ne so, di scrivere le canzoni migliori. Quelli devono essere i sogni. Poi ci penserà la vita a dirti che non ce la puoi fare, ma un bambino non può smettere di sognare. Eppure io ero costretta a farlo, perché non riuscivo, perché già vedevo in classe che arrivavo dopo gli altri. E questa cosa fa male. Poi arrivarono, insomma, i primi test dove si vedeva che avevo un problema di apprendimento e allora mi dicevano, ma dai Andrea, non ti preoccupare, un sacco di persone famose, cioè avevano avuto problemi di apprendimento, un sacco di persone famose, tipo queste, non riuscivano a leggere bene come te, tipo Leonardo da Vinci, Einstein, Beethoven, Io mi guardavo e dicevo, scusate, ma questa cosa mi mette ancora più ansia, ma che vi aspettate da me? Cioè, un attimo, io non voglio fare niente, cioè io non voglio salvare il mondo, non voglio vincere dei premi Oscar, Nobel. Io vorrei soltanto non avere degli attacchi di panico davanti a un foglio scritto. Era più semplice. Quindi mi dispiace anche per loro, magari se ne stanno accorgendo adesso, ma non mi hanno aiutato per niente. Poi arrivò la soluzione, che non furono i corsi di recupero, perché quelli me li fecero fare tutti, ma semplicemente era un allungare il mio problema, perché le ore di scuola erano un grossissimo problema per me. Mi sentivo davvero diversa e davvero stupida. E poi mi ci mandavano il pomeriggio. Era un inferno la mia vita, non so se riuscite un attimo a pensarlo. Quasi 24 ore su 24, perché poi tornavi a casa e dovevi anche dire ai tuoi genitori che non avevi combinato niente. Ti sentivi inadatto. La soluzione arrivò dalla rete. All'improvviso io ho scoperto internet e mi si aprì un mondo. Alcuni l'hanno scoperto con il porno, un mondo, io invece no. Io l'ho scoperto scrivendo. E meglio, per me poi no, non voglio giudicarvi, attenzione. Io ho cominciato a scrivere. A scrivere, vabbè, in chat, a scrivere sui primi social, Messenger, che vabbè lo considero un social anche se era una chat comune, MySpace, quanti di voi avevano MySpace all'inizio? Poi dopo si è distrutto, a meno che non abbiate un gruppo che non ascolta nessuno, perché solo chi non viene ascoltato ha MySpace adesso, però MySpace non ce l'avete più. Io lì ho cominciato a scrivere, ho cominciato a sapere che potevo avere del tempo. Che nessuno mi stava guardando, che nessuno mi stava aspettando soprattutto. Quindi io potevo scrivere, rileggere, capire e inviare. E cazzo, avevo sbagliato ancora. Però era online. Dicevo, ok, Andrea, non ti preoccupare, non se ne accorge nessuno. Invece no. Arrivava gente che mi prendeva in giro, gente che insomma si prendeva gioco di me. Poi però c'erano anche persone che semplicemente mi dicevano: guarda, hai invertito queste lettere, guarda, questi accenti sono sbagliati, guarda, manca una parola. E questa cosa mi diede coraggio, perché piano piano cominciai a scrivere sempre di più. E mi piaceva farlo, mi piaceva raccontare di me, mi piaceva far sorridere la gente e lo leggevo dai commenti che mi lasciavano. E quindi poi ho aperto anche un blog, così tanto per dire cosa. Impossibile se pensiamo a qualche anno prima con tutti i piccoli problemi esistenziali che avevo. E cominciando a scrivere, la cosa che ti piace di più le prime volte, è difficile spiegarlo perché tutti voi sicuramente non avete provato questa frustrazione, io non so se c'è qualche dislessico qua, però quando cominci a scrivere, cominci a prenderti il tuo tempo, senti che lo puoi fare, senti che c'è qualcuno che ti sta ascoltando. Senti, qualcuno che non ti sta giudicando, poi ci sono quelli che ti giudicano, che ti prendono in giro, che ti attaccano, ma quello fa lo stesso, quello tanto ci sono sempre. Io non mi sentivo colpita dentro, mi sentivo ferita, anche perché in rete per un po' di tempo sono stata questa. Io per molto tempo mi sono presentata in questa faccia e con il nome sopra, questo è un esempio che poi. Ovviamente mi sono rovinata il Facebook per 60 giorni per farvi vedere questo esempio, perché ho scoperto che se cambi il nome su Facebook per 60 giorni poi sei costretto a tenere quello. Quindi io sarò anche no per 2 mesi, per colpa vostra, grazie. Quindi con questo, non essendo me, essendo un fake, ho trovato tutto il coraggio del mondo e veramente mi sono impegnata, veramente ho fatto qualcosa. Ma non è finita qui, perché lì era semplicemente un trovare coraggio nel comunicare. Poi è arrivato il T9. Lo so che sembra strano, ma il T9 mi ha svoltato perché avevo la possibilità di dare la colpa a qualcuno. Perché quando scrivi, tutti voi l'avete fatto almeno una volta nella vita, lo sappiamo. Scusa Samantha, il T9, guarda, l'ho appena installato. Non è vero, avevate sbagliato. E io questa cosa l'ho usata tantissime volte. Però mi sentivo meno in colpa, mi sentivo meno distratta. Anche perché poi il T9 ti cambia a cavolo una frase, cioè non è che dà una logica. Quindi questa cosa un po' veramente mi giustificava ad essere dislessica, anche perché noi dislessici invertiamo le frasi, invertiamo le lettere, quindi non può trovare una logica in quella parola, magari ne cerca una qualsiasi, e quella qualsiasi è sempre sbagliata. Quindi col T9 ho preso un po' di tempo, ma dopo il T9, la vera svolta per me, è stato lo smartphone. Lo smartphone mi ha aperto il mondo. Perché lo smartphone mi ha reso felice. Perché? Perché mi segnava con il rosso l'errore. Non mi cambiava la parola. Lui mi segnava con il rosso l'errore. Quindi immaginatevi, tu scrivi qualcosa e qualcuno ti cambia le parole, quindi non hai tempo di imparare, però puoi dare la colpa a qualcuno. Invece tu scrivi qualcosa, prima di inviare, controlli e vedi le strisce rosse sotto. Quindi torni su quella parola, la leggi, respiri, conti e cerchi di capire, e allora poi la cambi. Ma la puoi cambiare e la puoi sbagliare un milione di volte. Veramente, la puoi sbagliare in continuazione. E questa cosa fa la differenza, perché non c'è nessuno che si annoia. Perché un problema mio, poi non so se tutti i dislessici del mondo, io questa cosa non la posso sapere, l'ansia che mi saliva era che non capivo e sapevo che quello davanti a me, che mi stava spiegando, che mi stava cercando di far leggere, che mi stava aspettando, si stava annoiando. È terribile. E infatti anche per quello che ho parlato molto veloce per un lungo periodo della mia vita e nessuno mi capiva. Fino adesso arrivare a fare qualche pausa per darvi la possibilità di capire meglio quello che dico. Ok, abbiamo parlato dello smartphone e lo smartphone mi ha aiutato anche a capire delle regole semplicissime, che tipo questa, voi la sapete tutti, ovviamente. Io l'ho scoperta 4-5 anni fa, quando ho cominciato a leggere qualsiasi cosa mi capitasse per le mani, addirittura prendevo i treni, Roma-Milano, il mio ragazzo purtroppo lo sa, giusto per rimanere da sola e poter leggere, avere delle scuse. Ho speso dei soldi inutilmente, però ho scoperto, grazie ai social, grazie allo smartphone, che il primo perché è sbagliato, perché è perché, e non va bene. Il secondo invece è giusto. Ora io non voglio chiedere l'onestà a voi. Chi lo sapeva? Alzi la mano chi lo sapeva, non menti, non fate fighe adesso. Alzi la mano, meno della metà. Vi ho insegnato qualcosa, eh? Scusate. Vabbè, vado a concludere perché non voglio tediarvi oltre, anche perché sto parlando italiano, quindi vedo che qua parlate tutti benissimo in inglese e non vorrei annoiarvi. È molto urgente, è fondamentale, anzi direi, che si riesca a capire se un bambino è affetto da dislessia, semplicemente. Se un bambino ha un problema, subito. Non bisogna aspettare che arrivi ai 18, 19, ma anche soltanto che arrivi ai 10, ai 15. Subito, appena inizia le scuole. Ci sono i test, si può fare qualcosa, si può cercare di aiutarli davvero. Aiutarmi, perché vabbè, ma il tempo è passato per me. Però io sarei stata molto felice. E sarebbe utile che tutti i professori, le maestre, anzi, imparassero due modi di insegnare. Perché un modo funziona e va bene, ma l'altro no. In Italia, noi dislessici, siamo il 5%. E sono un botto il 5%. L'ho detto a modo giovane. Sono tantissimi il 5%, non sono pochi, sono davvero tanti. Quindi perché una persona non può imparare? Anzi, purtroppo perde delle occasioni. Io sono stata testarda, ho avuto dei genitori che mi hanno aiutato, ma potevo perdere delle occasioni. Potevo non essere felice come sono felice adesso. Quindi, per quale motivo non si inizia dall'inizio? E poi c'è un'altra cosa, che anche per il motivo per cui sono qua e ci tenevo a essere qua, che è importantissimo che i professori, le maestre, ma che soprattutto i genitori imparino ad usare la rete. È davvero importante, perché la rete a me mi ha salvato la vita, mi ha reso una persona contenta, una persona felice, una persona combattiva, perché mi sono data il tempo, io, imparando a studiare da sola, imparando a cercare quello che mi interessava, prendendo il mio tempo. Me lo sono data io da sola. Però se qualcuno me lo poteva spiegare un po' prima, non perdevo tutto questo tempo. Non mi sentivo così male per così tanti anni. La rete ci è amica, la rete ci può dare tantissimo. Ad esempio gli audiolibri a me davvero mi hanno fatto recuperare tanto di quel tempo che non ve lo sto neanche a raccontare, perché io tutti i libri che ci hanno dato alle medie, purtroppo li avevo persi, non ce la facevo. E poi un'altra domanda. Vi siete mai chiesti per quale motivo in rete ci sono così tanti siti dove porre delle domande in modo anonimo? Ad esempio, qual è il sinonimo di sinonimo? Questa è una domanda X, qualcuno anche ha sorriso. Se niente si incolla al teflon, come hanno fatto ad incollarlo nelle padelle? domanda legittima, perché nessuno ha la risposta, quindi adesso non fate quelli che sanno, perché non è vero. Perché abbreviazione è una parola così lunga? Perché? O se no, perché separato si scrive tutto insieme, mentre tutto insieme si scrive separato? State ridendo? State ridendo? Non avreste risposto, vero? Non avreste perso 5-6 minuti per dare una risposta a queste persone che magari davvero lo volevano sapere. Però la rete l'ha fatto. Noi no. Però la rete l'ha fatto. E la rete siamo noi. Però noi no. Ma la rete sì. Quindi la rete è più paziente di noi. Impariamo ad usarla. Grazie.